Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno, Dio. Luce in ogni cosa io non vedo ancora, ma la tua parola mi rischiarerà. Allora respiriamo un momento, veniamo dalla giornata, vediamo di riposizionarci in questo discorso che stiamo facendo all'interno, nell'orizzonte della grande e affascinante avventura umana. Addirittura stiamo collocando l'avventura cristiana e abbiamo individuato nella storia delle religioni, nella storia dell'avventura umana, che ha sempre tirato dentro in qualche maniera la faccenda di Dio, no? E abbiamo identificato che le radici del cristianesimo, in senso più diretto, è il monoteismo giudaico. Del resto, appunto, è il percorso della Bibbia, no? Ma noi riteniamo, appunto, che proprio lì, per capire i cristiani, bisogna partire da lì, dalla fede in Yahweh, in questo Dio che viene chiamato Yahweh. E questo Dio, abbiamo visto, viene al mondo grazie al grido dei profeti. Cioè, questa idea di Dio, l'idea del Dio unico, che si implica così nella storia, che si propone in qualche maniera come il Dio di tutta la storia, di tutto il mondo, nasce in questa elaborazione dei profeti nell'VIII secolo prima, in occasione della caduta di Samaria, che viene da parte degli Assiri, di Nabucodonosor, dei Babilonesi, che viene attribuito appunto all'infedeltà a Yahweh, e grazie alla rilettura che si fa della caduta di Gerusalemme nel VI secolo e della conseguenza dell'esilio, no? E proprio in esilio si elabora poi la grande categoria del Dio universale, eccetera, eccetera. Quindi questo Dio viene al mondo, in realtà la sua parola, la voce di Dio si fa sentire nel mondo attraverso degli uomini che gridano contro l'ingiustizia. Cioè, questo Dio parte così nel mondo. Non parla lui, parla attraverso degli uomini, e su questo appunto forse abbiamo fatto la scoperta più profonda, più sorprendente, del fatto che Dio non può dirsi se non mediante l'uomo, no? E parla attraverso questi uomini che denunciano le condizioni di ingiustizia e di sfruttamento dei fratelli contro i peccati nei confronti della fraternità. Attraverso il grido di questi profeti si fa sentire la voce di Dio, la parola di Dio. In questo senso, dicevamo, Dio e l'uomo vengono al mondo insieme. La trascendenza di Dio e la giustizia tra gli uomini vengono al mondo insieme. E viene al mondo quindi un Dio sorprendente che manifesta la sua trascendenza, la sua altezza, proprio nell'implicarsi nella storia e nel destino dell'uomo. Cioè, è un Dio che vuole la vita e la salvezza dell'uomo, capito? E siccome appunto l'uomo, abbiamo visto, è inaffidabile, no? Accetta questa proposta, poi si dimentica, poi la contraddice, poi si pente, poi ritorna. L'incrollabilità di questo amore che si fa crocifiggere da questo tradimento continuo dell'uomo, ma non sconfessa il suo amore, questa è la trascendenza di questo Dio, no? Un Dio che, rivelandosi come unico, rivela la dignità di ogni persona, di ogni uomo, e l'unità del genere umano. In questo senso, appunto, ci fermavamo molto su questo tema. Teologia e antropologia, cioè l'idea di Dio e l'idea dell'uomo, così, nascono insieme, no? Cioè, Dio si rivela nella misura in cui si rivela la verità della condizione umana, no? Perché noi in realtà stiamo cercando di rileggere questa scoperta di Dio, così come è testimoniata nella Bibbia, cogliendo questa categoria fondamentale di questa alleanza tra il divino e l'umano, tra Dio e l'uomo, no? Perché stiamo indagando in questa conversazione di quel Dio, Yahweh, con quel popolo, in quella storia che poi culminerà nella vicenda di Gesù, dove questa alleanza tra l'umano e il divino appunto è totale, no? È definitiva. Questo cammino ci mancava quest'ultima pennellata per cogliere poi l'arrivo di Gesù, dove entra, per capire per esempio come mai Gesù continua a litigare. Uno che legge il Vangelo spassionatamente è impressionato dal fatto che Gesù continua a litigare, appunto. E d'altra parte sappiamo che finisce male, finisce col litigio che va in processo e viene condannato e ucciso. La verità di Gesù non si può cogliere se non attraverso i suoi litigi, i suoi scontri, col giudaismo. Quindi è essenziale, credo, capire questo passaggio, capire un po' bene l'istituirsi di questa religiosità nel post-esilio e che domina tutti i 5 secoli che vanno dal dopo esilio fino all'arrivo di Gesù, per capire l'azione di Gesù, le parole di Gesù, il suo intervento, no? Il giudaismo, ne parlavamo l'altra volta, nasce nel momento in cui quest'opera dei profeti dell'VIII, del VI secolo, e quindi il monoteismo, chiamiamolo così, no? Scoperta del Dio unico, viene fissata nell'epoca del ritorno dall'esilio. E in quest'epoca c'è la percezione di questo destino che ha nella storia Israele, che si traduce nella necessità di comporre la scrittura, quella che noi chiamiamo la Sacra Scrittura, e cioè di ripensare alla luce del monoteismo tutte le tradizioni, tutta la storia raccontata nella memoria di Israele, risalendo, vedevamo, ai re Davide, all'epopea mosaica, la liberazione dall'Egitto, al padre dei credenti, ad Abramo, e a tutti, a Adamo. Questo è appunto lo scheletro, lo schema del Pentateuco, della legge, la Torah, i 5 grandi rotoli, i 5 libri che costituiscono la scrittura, appunto. Ora, quest'opera in realtà avviene in un contesto completamente diverso da quello dei profeti. Lo slancio dei profeti, interpreti dell'esilio, soprattutto secondo Isaia e Geremia, no? Deve poi tradursi in un'organizzazione sociale e religiosa del popolo che si costituisce attorno a Gerusalemme e attorno al Tempio, con protagonisti soprattutto i sacerdoti. La profezia si va smorzando, cioè l'interpretazione della storia di fronte ai drammi della caduta dei regni e dell'esilio si va smorzando, si accentua invece la necessità di costruire una religione attorno ai sacerdoti e attorno al culto del Tempio. Questo è il clima in cui nasce il giudaismo. Allora, le direttive morali e sociali e religiose e cultuali che costituiscono il contenuto principale di questa scrittura, che vengono situati dentro una narrazione, no? C'è uno schema di un racconto e dentro tutti questi testi legislativi, etici, no? Ora, tutte queste direttive etiche, sociali, religiose e cultuali vengono presentate dai sacerdoti come date direttamente da Dio a Mosè, per dare a queste direttive la sacralità, no? L'intangibilità, il carattere divino, sono date direttamente da Dio a Mosè. E questo per compattare il popolo e per venire a capo delle resistenze che la riforma monoteista, incontrava con tutti quelli che vedevano sconvolte le loro abitudini di vita, e in particolare con tutta quella componente religiosa, diciamo pure agraria, che era più facilmente politeista, no? Questo porta, lo vedevamo già l'altra volta, no, questo discorso, questo porta a un irrigidirsi della religione yahvista, a far valere la letteralità, lo vedremo, e la sacralità della lettera del testo. E questa sacralizzazione del culto, dei testi, delle leggi, questo irrigidirsi della religione, spiega le caratteristiche del giudaismo, cioè di quella religiosità e spiritualità che si sono instaurate dopo l'esilio fino all'era cristiana. Infatti per giudaismo, così anche terminologicamente non facciamo confusioni, finora è stato Israele, no, Giacobbe. Il giudaismo è la religione di Israele nei 5 secoli che vanno dalla fine dell'esilio fino all'era cristiana. Questa religiosità del giudaismo di cui Gesù è impregnato, cioè Gesù quando va nella sinagoga, quando va a scuola, quando dice le preghiere, vive in questa spiritualità, no? Questa religiosità comporta 2 aspetti che sono abbastanza diversi, addirittura contrapposti tra loro. Uno, che è quello che vedevamo un po' l'altra volta, no? Vi ho fatto molte citazioni del Deuteronomio, no? Un aspetto è che il giudaismo contiene questo slancio di una grande spiritualità che si basa fondamentalmente appunto sulla fede in Yahweh, il liberatore, quello che ci ha fatto uscire dall'Egitto, quello che ci ha fatto tornare dall'esilio in Babilonia, no? L'autore di questa epopea di speranza, di vita, che ha l'origine questa passione di Dio per l'uomo, innamorato dell'uomo, che patisce per l'uomo. Quindi questa azione salvifica, Yahweh è soprattutto un Dio salvatore, no? E di questa passione di Dio per l'uomo, per salvare l'uomo, il Pio Giudeo si impregna continuamente attraverso la fiducia, cioè la fede appunto. Il povero di Yahweh è l'uomo che si appoggia su Dio, che si fida di Dio e si abbandona in Dio, no? Questo è l'elemento radicale della spiritualità giudaica. E che nutre in una continua preghiera, Shema Israel, inculcalo ai tuoi figli, scrivilo sullo stipite della casa, mettilo sul polso, sulla fronte. No, la preghiera detta ogni giorno 2 volte almeno, ricordati Israele, Yahweh è tuo Dio, è uno solo, lui ti ha liberato, eccetera. No. E attraverso comportamenti che sono fatti di una profonda umanità, di cui per esempio è pieno il Deuteronomio. Atteggiamenti di grande umanità verso i poveri, i bisognosi, gli stranieri, di tenerezza verso le persone, di confidenza che si esprime nei Salmi, per esempio. Deuteronomio e i Salmi sono libri di altissima spiritualità. Questo è il giudaismo, questo è l'anima, il cuore della spiritualità giudaica, no? Il Padre nostro, per dirne una, che Gesù ci ha insegnato, viene fuori dal giudaismo, è tutta una preghiera giudaica. L'altro aspetto del giudaismo è invece quell'altro che vi accennavo, cioè la rigidità, la chiusura, la preoccupazione della separazione, no? Quindi è abbastanza, cioè l'altro è un elemento di speranza, di apertura, di fiducia, di misericordia, di pietà verso l'uomo, di ricordarsi che Dio appunto dove c'è un uomo che ha bisogno va, no? Quest'altra componente è quella di una definizione, di un'appartenenza, di un'attenzione a non contaminarsi, no? Di un'identità appunto. In fondo sono i 2 movimenti, no? Cioè qui si esprime la preoccupazione di definire, di chiudere, di distinguere, no? E difatti il giudaismo, e soprattutto il giudaismo dell'era precristiana, si presenta abbastanza rigido e chiuso. Martin Buber, che è un grande fedele e conoscitore del giudaismo, evidentemente, parla, riferendosi a questo periodo, di una fossilizzazione della religiosità di una pietrificazione della scrittura, di una sclerosi del culto. È un po', se volete, un po' com'era il nostro cattolicesimo, così per darvi proprio un'idea grossolanista, prima del Concilio. Perché si è fatto il Concilio? Prendiamo il Concilio, ma diciamo tutta la riforma del Novecento che ha portato al Concilio, perché se ne è sentita l'esigenza? Perché la predicazione cristiana, l'annuncio cristiano, il rito cristiano, la morale cristiana si era ormai irrigidita in un sistema di regole, in una pratica che bisognava fare, in un annuncio appunto sterile, astratto, dottrinalistico. Cioè la pastorale, la traduzione testimoniale della fede in Gesù, la proposta di diventare cristiani alla gente, si era irrigidita in formule di parole, di riti e di appartenenza che in realtà staccava dalla vita appunto, no? Abbiamo dovuto reinterrogarci per dire come si fa oggi a ridire il Vangelo, come si fa a celebrare con gli uomini d'oggi, no? Come si fa a toccare le speranze degli uomini d'oggi, perché quella pastorale lì era morta. E è un po' quello che è successo al giudaismo, no? Che si è ridotto in una religione di formule, di pratiche, senza vita. Nel resto la religione ha sempre, secondo me, questo funzionamento duplice, questa tentazione. La religione per definizione è trascendente, è aperta, è universalistica, eppure tantissime volte invece funziona come chiusura, come irrigidimento, come assolutizzazione della diversità, come violenza addirittura, no? Cioè il rapporto tra religione e violenza non è così balzano, è una realtà. Ne parlavamo a proposito del sacrificio. Alcune categorie religiose sono fatte per assolutizzare la violenza, no? Del resto sapete che tutto il movimento della laicità moderna, della secolarizzazione, nasce per smetterla con le guerre di religione, per trovare una base comune che è la legge naturale, la ragione, il diritto naturale, no? La ragione di questa chiusura del giudaismo, io vorrei anche non fermarmi troppo, se no poi perdiamo, siamo lì in cucina ai fornelli che stiamo cercando dei schemi molto generali per spiegare, no? Quindi non devo esagerare nell'entrare in analisi, perderci. La ragione di questa chiusura è costituita dalle difficili condizioni nelle quali i ritornanti dall'esilio dovettero lavorare per mettere in piedi la comunità israelita, perché l'indipendenza politica era persa per sempre, quindi non è più una nazione, non c'è più un re, non c'è più un esercito, non ci sono più le leggi dello Stato, non ci sono più le tasse, perché questi continuavano, Ciro li aveva fatti venire a casa, ma questi continuavano a pagare le tasse ai persiani, Era comunque, perché Ciro mica era scemo, cioè prendeva le tasse e poi però giustamente permetteva il pluralismo culturale dei sudditi, no? Quindi non c'era indipendenza politica. E prima il dominio dei persiani, poi quello ellenistico di Alessandro Magno e dei suoi successori, no? Che vedremo. Poi quello dei romani, quindi una situazione di continua dipendenza politica. D'altra parte, la popolazione che gli antichi esiliati, ritornanti, trovavano lì, era un casino, era una realtà estremamente composita. E quindi il problema sono due. Primo, non c'è più politica, non c'è più cultura comune. Chi sono a stabilire l'unità? I preti, la religione, capito? Primo. Secondo, bisognava delimitare benissimo i criteri di appartenenza, i confini, i criteri di appartenenza. E allora si produce un ripiegamento etnico fortissimo e una segregazione di autodifesa. Cioè questa è la logica della chiusura. No. Il mondo pagano, tanto i persiani, i greci, i romani, tutti pagani, no? Il mondo pagano è sentito come una potenza di accerchiamento da cui bisogna diffidare. E quando addirittura poi Antioco Epifane pretenderà addirittura di cancellare la cultura giudaica introducendo il ginnasio nel Tempio, cioè è la guerra, la resistenza, no? I Maccabei, no? Ma appunto, il mondo pagano viene sentito con diffidenza e allora bisogna fare dei gesti di identità, di distinzione. Anzitutto il rito della circoncisione. E lì si dice che il precetto della circoncisione è stato dato da Abramo, il padre dei credenti, ma probabilmente anche un rito africano che veniva molto più da lontano, è ovvio, no? Però all'interno di questa ideologia, chiamiamola così, religiosa, la circoncisione diventa il primo criterio di distinzione. È il segno dell'appartenenza al popolo dell'alleanza. E con la stessa funzione, per esempio, si proibiscono i matrimoni misti. No, quindi il matrimonio diventa endogamico, cioè ci si sposa all'interno del gruppo. L'organizzazione del culto assume il compito di garantire in qualche maniera l'identità nazionale. E quindi il pellegrinaggio al Tempio, il dovere dei sacrifici quando nasce un figlio, quando cambia la stagione, diventa il modo per esprimere appunto un'articolazione di identità nello spazio e nel tempo, no? Stagioni e pellegrinaggi, ma anche il nostro cattolicesimo era così, eh? E quindi il Tempio ricostruito dopo l'esilio polarizza la società giudaica del post-esilio e la sua importanza come luogo della presenza di Yahweh in mezzo al popolo era stata teorizzata da Ezechiele, che in qualche maniera è un po' il teorico di questa chiusura, di questa visione identitaria, no? Ezechiele 43,7: questo è il luogo del mio trono, il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre. Immaginate quando Gesù, vedremo, il capo di accusa principale di Gesù è di aver detto che il Tempio non serviva, che lui lo buttava giù. No. E i discepoli di Ezechiele avevano elaborato tutti quei piani precisi, architettonici, sacrali per l'edificazione del Tempio. No? L'architettura prevista, che tendeva con un sistema di portici successivi a segnare la distanza tra i non giudei, i fedeli e i preti. E poi il gran sacerdote, e poi il vuoto, il sacro, no? Santa Santorum, nella tenda di poter venire su. No, ricordate anche Mosè, quando dice la legge, nessuno può salire il monte e guardare da dove nasce la legge. E noi il dispota, la faccia su Mosè. Il libro del Levitico gestisce con cura meticolosa tutta l'organizzazione del culto, così come quella del personale, preti, seminaristi, leviti. Perché dopo il ritorno dall'esilio i preti dominano la società e essi stessi sono fortemente gerarchizzati. In cima il gran sacerdote, che rappresenta la sola autorità di fronte alle autorità straniere che hanno il potere militare sulla regione. Vedremo, il processo di Gesù avviene apposta davanti al gran sacerdote, processo religioso, e poi dal braccio secolare che può eseguire una sentenza, no? Da Pilato, appunto. Ma il gran sacerdote è l'unica autorità di fronte alle autorità straniere. È una sorta, diremmo, di teocrazia, dominano i preti, capito? Governano i preti. Questo regime teocratico si trova rafforzato dal sistema fiscale persiano, perché il Tempio è incaricato della riscossione delle imposte che Babilonia impone al popolo giudaico, in parallelo con quelle che assicurano la sussistenza del clero. E quindi il Tempio è un po' lo Stato, ma un po' anche l'industria, è la Fiat del tempo. Cioè, l'economia fondamentale della Giudea è tutta l'attività che si svolge attorno al Tempio. No? Questo produce una profonda formalizzazione della religione, che si distanzia molto dallo spirito profetico. Il culto si identifica e si codifica a tal punto per ogni circostanza, al punto tale che per ogni evenienza, ogni circostanza, c'è un sacrificio, un'offerta prescritta, col quale si stabilisce il contatto con Dio. Il rischio, appunto, è che il contatto si riduce all'offerta, al rito, senza coinvolgere l'esistenza, che invece il profeta, il grido del profeta vorrebbe far incontrare con la voce di Dio, no? Con ciò che Dio ti chiede di essere, no? E tutta la polemica profetica sul culto, ho fatto il sacrificio, l'offerta, sono a posto, no? Ma non solo il culto, tutta, guardate che è un sistema per alcuni versi anche stupendo, eh? Cioè, come prendere l'uomo e renderlo, non dico un manichino, ma ritualizzarlo tutto, hai capito? Programmarlo tutto, secondo categorie divine. Perché anche la vita quotidiana è ritualizzata. Il moltiplicare i riti durante la giornata, insieme a tutti gli interdetti, no? Ci sono cose da fare, ci sono cose che non si possono fare. In realtà questo permette di garantire e controllare l'appartenenza religiosa e la fedeltà di ciascuno. Per esempio, il non rispetto del sabato è sanzionato con la pena di morte. Guardate i numeri 15. E poi tutti gli interdetti che distinguono questo è puro, questo è impuro, questo puoi, questo non puoi toccare, capito? Vedete, no? Non è tanto una questione di morale, di qualità morale, ma di regole legate all'idea che ci si faceva della sacralizzazione delle realtà, dell'igiene, diremmo, sacralizzante della realtà, no? Come la purificazione della donna che ha partorito, la proibizione di avvicinare un lebbroso oppure altri malati contagiosi, la proibizione a toccare un cadavere, perché ci si sporca, appunto. E chi trasgredisce il tabù, appunto, l'interdetto, si espone a disgrazia. Come se il sacro, che viene così garantito o minacciato, fosse una specie di fluido in sospensione nelle cose. Vedete, è sempre la forma di un certo animismo, no? Allo stesso modo è proibito di mangiare la carne di alcuni animali, perché il sangue è reputato essere legato alla vita in maniera particolare, quindi col divino. Il contatto col sangue può essere gravemente impuro, mentre l'uso del sangue nei sacrifici del Tempio, siccome è divino il sangue, ha il potere di rafforzare la santità dell'altare. E violare questi interdetti fa sì che Dio scappi via. Cioè vuol dire compromettere la presenza di Dio in mezzo ai suoi. E questa paura è all'origine del rito del capro espiatorio, no? Dove in una cerimonia di esecrazione, cioè si mandano tutte le benedizioni su qualcuno, sul capro appunto, no? Questa bestia riceve il carico di tutte le impurità di Israele, prima di essere mandata nel deserto. E così il popolo è purificato, è salvato da ogni rischio di maledizione, no? In questa stessa logica c'è il pericolo di una specie di animismo della morale, del testo, delle regole morali. Questo processo di formalismo riguarda anche la regola morale scritta nella Torah, nella legge. Diventa dominante la lettera, cioè la letteralità della legge. Il rabbino che leggevamo l'anno scorso, vedete com'era bravissimo, secondo me, a cogliere invece l'anima profonda della fede, dell'umanità, appunto, attraverso poi tutta una valorizzazione del Talmud, quindi dei commenti plurimi, attraverso il recupero dell'ermeneutica moderna, no? E proprio in questo pluralismo, in questa apertura del testo, salvava la trascendenza di Dio, no? E il pericolo invece di una certa lettura letterale, di una sacralizzazione del testo è questo, di cosificare Dio, no? Di una specie di animismo testuale. Cioè il supporto del divino non è più soltanto gli avvenimenti, ma proprio lo scritto. Lo scritto diventa come un oggetto carico di numinoso, è una specie di precipitato dello spirito di Yahweh, ma è anche una fossilizzazione, evidentemente, no? Qui non c'è più la superstizione del rito, ma la superstizione del testo. Cioè il testo prende il posto di colui che lo ha dettato. È talmente vero che gli scribi non osano neanche più scrivere il nome di Yahweh, no? Ancora Martin Buber dice: una nuova istituzione religiosa ha assunto una posizione centrale, la scrittura. Ormai è la scrittura che costituisce la verità. Non si può accedere a Dio che conformandosi alla scrittura in tutto. Ma i preti e gli scribi non la trattano come una proclamazione capace di informare l'esistenza, di riempirla di significati nuovi, ma come un regolamento, una somma di prescrizioni precisate dal rigore formalistico dei preti e dei dottori della legge, con un costante orientamento verso ciò che è rigido, stretto, costringente, che impedisce più che sostenere una religiosità viva. I preti volevano organizzare il popolo in funzione della presenza di Yahweh che abitava in mezzo a loro, ma il loro ascendente li ha portati a far di tutto per rinchiudere il popolo fedele nella rigidità e nella molteplicità dei riti e degli interdetti e nel legalismo delle leggi. Buber ancora: attorno alla legge è stato alzato un muro per tenere a distanza ogni elemento estraneo e pericoloso. Ma spesso questa chiusura ha tenuto lontano la religiosità viva. Cioè la domanda di vita spirituale profonda, di cui i salmi sono l'espressione altissima, non trova più nella religione ufficiale il terreno propizio per nutrirsi, per espandersi. Ne deriva una profonda insoddisfazione nei fedeli che sono alla ricerca di interiorità e di autenticità. Questa aridità spirituale, questa mancanza di respiro, di slancio della religione, che io ritrovo molto nelle nostre parrocchie, c'è poco slancio spirituale, capito? C'è poca percezione del soffio della storia. Dico come clima, come non è solo la religione, evidentemente, che provoca queste robe qui, voglio dire, conosco tantissimi ambienti, tante forme di vita, di cultura che sono chiuse, sono senza respiro, ci mancherebbe altro. Però dico, dalla religione ti aspetti proprio invece un soffio, capito? Questa mancanza di interiorità, di respiro, di slancio, si aggiunge allo scandalo e all'umiliazione della mancanza di autonomia nazionale, di prospettiva storica. Questo è lo stato d'animo che produce una profonda sofferenza nel popolo giudaico. Alcuni, come dice il Salmo 42, arrivano a chiedersi: dov'è il tuo Dio? Non parla più. E in questa situazione Dio è sentito come lontano, hai capito? Dio ha preso le distanze. Invece di pensarlo in mezzo al popolo, invece di pensarlo nei desideri, appunto, di liberazione, nella giustizia, nella storia degli uomini, adesso lo si immagina più facilmente nell'alto dei cieli. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo, dice il Salmo 14, per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. Ha dovuto tirarsi indietro, guardare giù. Cioè non è ospitato qua, non abita in mezzo a noi. Salmo 33, tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che ognuno ha plasmato, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore, ne comprende tutte le opere. È un po' come l'occhio di Dio, no? Che avevamo anche noi sulla Chiesa fino agli anni 50. Cioè Dio che scruta. Cioè la severità, guardate che fa capire molto anche dei nostri preti di qualche anno fa, dei nostri paesi, dei nostri... Non so se ricordate che un anno abbiamo fatto la predicazione del triduo dei morti, dei santi, sul tema della pastorale della paura, no? Inferno, peccato mortale, vivere in peccato, punizione. Delumeau ha studiato molto questo funzionamento del cattolicesimo, no? Ma in questo contesto mi pare abbastanza evidente la severità che i preti hanno dovuto dimostrare nel guidare il popolo e tenerlo sulla strada della fedeltà al monoteismo. Li ha portati quasi inesorabilmente a presentare Dio come il sorvegliante che dall'alto della torre non perde di vista nessuno dei suoi prigionieri, capito? Sorvegliante. C'è l'ansia per la trascendenza che bisognava preservare dal pericolo del politeismo. Ha infragilito la propensione all'immanenza, che invece i profeti, la religione così pregnante dei profeti, aveva introdotto. No? Beh, è un po' quello che sottilmente ti fanno capire qualcuno, no? Dire, ma voi parlate troppo dell'uomo, capito? No. Credere in Gesù Cristo le dura a mia parlare dell'uomo. Come si faceva una volta, Gesù questo lo fa da Dio, poi invece qui come uomo, capito? Lo schemino per salvare capra e cavoli. Poi si intendeva che da Dio erano i miracoli, e quindi immaginate che comprensione di Dio usciva da questo discorso, no? Secondo me il libro del Coelet, il libricino del Coelet, esprime bene questo diffuso disincanto. E lui era acutissimo e quindi fa questa lettura smagata di tutta la realtà. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il malvagio, per chi offre sacrifici e per chi non li offre. L'uomo non ha altro sulla terra che mangiare, bere e stare allegro. Meglio un cane vivo che un leone morto, eccetera. Conosciamo Coelet, no? Allora, tra il formalismo legalista di alcune cerchie di scribi e di farisei, che sapete, erano fieri di aver catalogato tutta la legge in 613 proibizioni o comandamenti, no? E il ritualismo dei sadducei e dei sacerdoti, vedete che stiamo parlando del Vangelo già, che hanno fatto del Tempio una fabbrica di sacrifici, con un gran giro di affari anche, la domanda di vera religiosità era in sofferenza. Gesù riassumerà questa situazione quando, guardando le folle che lo rincorrevano, diceva: «Mi sembrano come pecore senza pastore». No?